non con un'ansia particolarissima, visto che qui c'è veramente un clima e un'atmosfera di festa. Complimenti, i Picariello hanno creato un clima veramente molto bello, il narratore con i bambini, non si poteva fare di meglio in una giornata che è dedicata alla mamma, quindi noi facciamo gli auguri, festa ancora a tutte le mamme, non solo a queste mamme, ma il riferimento è obbligato al grande discorso che il Papa ha fatto l'altro ieri all'Europa, a cui ha indicato la via di diventare madre. Vi ricordate nel 14 quando andò a Strasburgo, disse: l'Europa è diventata una nonna sterile. Nel grande discorso dell'altro ieri, in modo anche lirico, dice: io ho un sogno, il sogno di un'Europa della libertà, dei diritti, della democrazia, dell'inclusione, che sia madre, che accolga i bambini, che accolga i vecchi, che accolga soprattutto gli immigrati. Quindi questo riferimento veramente feconda la giornata di festa che vogliamo vivere e riflettere insieme, con due personaggi di altissimo profilo. Alla mia sinistra abbiamo il primo cardinale donna, nel senso che va a sostituire un cardinale che non per colpa sua non può essere presente, perché la grandissima giornata per l'Europa del premio Carlo Magno dell'altro ieri ha visto proprio il cardinale Kasper soggetto preparatore e accompagnatore, e quindi fino a ieri stava nell'ambasciata tedesca e in Vaticano con il Papa, impegnato in questo passaggio che si è rivelato assolutamente straordinario e al quale con Rosanna Virgili e con il secondo ospite Monio Vadia, che tutti conoscono ma che voi già avete avuto l'onore, il piacere di avere, è un grande amico del nostro carissimo Giuseppe, a cui dedichiamo questa festa, permettetemelo di dire, facendo un piccolissimo riferimento a quel magnifico libro che ha scritto, l'ultimo, Vedo un ramo di mandorlo, dove c'è uno straordinario pellegrinaggio umano e spirituale, è proprio una carrellata di umanità. È uno stupefacente libro di incontri, dove quest'uomo straordinario, e io non amo i toni elogiativi, sto solo fotografando la realtà, quest'uomo straordinario riesce a salire per mettersi sempre al livello della persona che gli sta di fronte, con un'empatia, empatia che scatta immediata, un abbraccio. Una persona capace, e anche questo c'entra nel tema che dobbiamo affrontare, perché ci sono muri devastanti, interiori, che noi dobbiamo sopportare, relazioni ferite, questo iperindividualismo consumistico, concorrenziale, ecco, ha frutti perversi dentro di noi. Noi viviamo una stagione di relazioni veramente ferite. Incontrate Giuseppe e voi sentite la finezza, il calore, l'intelligenza, la leggerezza di uno sguardo che vi accarezza nel centro della vostra angoscia. Questo è un carisma di cui io sono profondamente grato a Giuseppe, e che sta dietro a queste meravigliose 26-28 anni di feste di Macondo. Quindi a questo uomo straordinario che ha anticipato per molti versi il Papa e per il quale ho avuto l'onore di accompagnarlo dal Papa, è stato un momento straordinario e buono anche per Francesco, E quindi a questa persona io volevo dedicare questa tavola rotonda, anche perché il tema è assai intrigante, in verità è una poesia anche, non è solamente una lettura della realtà, una narrazione, è anche un'invocazione, è anche una preghiera. Ecco, è questo dei se i muri sono alti, il cielo è ancora più alto. È il titolo più suggestivo, più ricco che si poteva trovare per raccontare la tragedia del nostro tempo e le speranze ad esso legate. Quella tragedia, i muri sono innanzitutto quei muri di acqua, quei muri di cemento, quei muri di filo spinato, di regole, di procedure, tutte respingenti nei confronti del popolo, dei popoli, delle migrazioni. Questo è il primo livello della nostra indagine. E tuttavia nei popoli della migrazione, sopra ogni carretta del mare, sopra ogni gommone, non si vede, non lo racconta, figuriamoci, i media non lo raccontano, ma è issata una bandiera su ogni carretta del mare, su ogni gommone che non naufraga, ma anche se naufraga. È la bandiera della speranza, di chi rivendica di fronte a immensi pericoli, che sono quelli del deserto, ma che sono quelli del mare, che rivendica il diritto inalienabile, costitutivo dell'umanità, ad una vita degna di un essere umano, niente di più, niente di meno. E questa speranza, che è apparsa in maniera meravigliosa, politica, concreta, visionaria, poetica, del Papa l'altro ieri davanti ai rappresentanti della nostra Europa, ecco, questa speranza è stato il tema principale che comunque è apparso anche più forte rispetto alla denuncia dei grandi mali, delle grandi derive, i populismi, le xenofobie, la perdita di identità plurale che l'Europa aveva. Ecco, questo Papa ha raccontato la necessità dell'integrazione, un'Europa, dice, sogno in cui essere migranti non sia un delitto e così via. Però per me rimane ancora, e questa è la premessa per le domande per voi, ancora più straordinario in qualche modo, anzi c'è un legame profondo, con le nonne di Lesbo. Le nonne di Lesbo hanno rappresentato un fatto straordinario, poco sottolineato. Pensate, donne della periferia, delle periferie, di un'isola dove pure è nata la cultura Saffo, Alceo, no? Europea, ma è un'isola proprio emarginata in una Grecia che attraversa un periodo gravissimo, e tuttavia queste semplici donne hanno ricevuto per mesi, si sono messe proprio sulla spiaggia e hanno accolto tutti, hanno accolto i bambini, sono state famose per questo, per aver allattato, cambiato, vestito bambini, e queste analfabete le hanno anche indicate come possibili vincitrici del premio Nobel. Ma due espressioni soprattutto sono importanti. Una delle due, Emilia, che dice con una semplicità stravolgente: ma io ho abbracciato questa donna che era riuscita chissà Dio come a uscire da sola dal mare in tempesta, è caduta in un pianto disperato e mi ha detto: io ho abbracciato questa donna, abbracciando questa donna mi sono ricordata di aver abbracciato mia madre 80 anni prima, perché mia madre 80 anni prima, è come se l'avessi abbracciata, è venuta via dalla Turchia, da Smirne, inseguita dai turchi, ed è venuta senza niente. Quindi è come se avessi abbracciato mia madre. L'Europa è stata fatta da migrazioni secolari. Ecco. E poi la più stupefacente, la vecchina Maritza, che pochi giorni che il Papa andasse in quella sua meravigliosa visita, confessa, proprio letteralmente: non capisco questa differenza con i musulmani, perché portano il velo e pregano in un altro modo? Ma anch'io metto il foulard la domenica per andare in chiesa. Siamo tutte madri e tutti figli a questo mondo. È il leitmotiv del grande discorso del Papa all'Europa. Il Papa, continua Maritza, povero figlio, i figli, se viene fin qua, deve essere perché anche lui l'ha capita questa cosa. Anche lui l'ha capita questa cosa. Bene, Rosanna, siamo come nel cuore di una moderna tragedia greca, in tutti i sensi. L'appello è diretto al cuore dell'Europa e insieme alle nostre coscienze anestetizzate. Subito, come reagisce a questa tragedia, a questo messaggio di speranza insieme delle nonne di Lesbo e del grande discorso del Papa, come reagisce una donna europea, una madre e una biblista?
Reagisco non meravigliandomi più di tanto della lezione che le nonne abbiano dato anche al figlio, al Papa. C'è una lettera di Paolo, che è la prima Timoteo, appunto, in cui si ricorda anche la nonna e si ricorda la mamma, cioè sono le persone che hanno educato il collaboratore di Paolo, e quindi che le donne educhino gli uomini non è una cosa strana. Lo dico come donna, come madre, come biblista, quindi unirei un po' tutte e tre questi titoli, diciamo, ecco, tutti tranne un cardinale, queste tre ci sono, ma un cardinale no. Grazie. E dico questo così, riflettendo un po' sulla particolarità della donna, sia nella mia esperienza personale, sia appunto nella Bibbia, quel testo famoso della costola può essere letto in un altro modo, o almeno così mi viene di leggerlo. Dunque, Adamo era chiuso e infelice, e quindi Dio cerca di capire che cosa avesse, gli mancasse, gli mancava proprio, era solo, quindi proprio il suo corpo quasi lo condannava a questa solitudine, non riusciva ad intrecciare rapporti con neanche gli animali, non creavano in lui un'apertura. E quando poi appunto Dio decide di riaprire quella creatura che era l'uomo, questo gesto è molto interessante, perché la donna nasce come un esodo, cioè all'origine dell'antropologia della donna c'è, purtroppo abbiamo tutte parole maschili, compresa antropologia, ma insomma c'è un'uscita, invece c'è un'uscita interessante. La donna fa uscire l'uomo dal suo chiuso, e se pensiamo anche alla grande forza identitaria che ha il maschile, pensiamo al patrimonio, no? A differenza del matrimonio, il patrimonio dice proprietà. L'uomo mette il suo seme e il suo seme diventa sua proprietà. È molto forte, no? Anche appunto nella concezione della famiglia nel mondo antico, e comunque ancora noi ne portiamo i segni. La donna è un'uscita, la donna è un attraversamento, perché viene tolta e si apre il corpo di quest'uomo. E quindi sì, qualche autore ha visto in lei il primo grande esodo che la Bibbia ci presenta, e mi piace molto questo, che la donna sia una grande operatrice di esodi, perché lei è uscita, è già un esodo, e di qui mi piace pensare ad Agar, perché Agar anche lei è stata una prima, appunto, che il popolo di Israele potesse vivere l'esodo, nel libro dell'Esodo. Nel libro di Genesi, al capitolo 21, c'è l'esodo di Agar, che sarà la madre, che era già, ma insomma poi diventa la madre di Ismaele, che è il figlio di Abramo, che poi diventa il padre di tutti i fratelli musulmani. Agar è una grande... è un grande esodo, perché lei viene scacciata, tra l'altro, è anche un esule. E questa donna non è sola, ecco, interessante, perché non è sola, ma un conto è essere, diciamo, scacciati da soli, e un conto è essere scacciate con un figlio. Con un figlio, diciamo, diventa una ragazza madre, che viene scacciata e che non ha il coraggio di vedere suo figlio morire, e quindi si mette a una certa distanza e poi grida e il cielo ascolta. Quindi subito metterei anche la parola cielo. Che cos'è il cielo? Il cielo è il luogo più lontano dalla terra, ma nella Bibbia, per un miracolo straordinario, è il luogo dove chi vi abita ha l'orecchio più fine che esista. Il cielo ascolta, ha l'olfatto. È strano, perché tutti i muri della terra non riescono a creare una membrana sull'orecchio del cielo, e quindi dal cielo viene un angelo che appunto poi farà vivere Agar. E quindi ogni esodo che è femminile nella Bibbia, sto seguendo questo, è un grande rischio, perché appunto è la causa di muri. Sara, ma insomma comunque Abramo, a un certo punto hanno messo un muro sulla loro famiglia e hanno detto no, Ismaele no, Isacco sì, quello è un muro già. E però Agar attraversa, insomma, questo muro, si rivolge al cielo e vivranno i figli di Ismaele. Non solo Ismaele tornerà quando Abramo morirà, perché Abramo non potrà morire senza i due figli, sia Isacco sia Ismaele, ma è la donna che gliel'ha riconsegnato questo figlio, questo Ismaele. E di qui, che dire, appunto, la maternità e i muri di oggi, pensiamo, ma una cosa così interessantissima che si trova sempre nella storia, appunto, dell'Esodo, nella storia di Mosè. Mosè, da chi, in fondo, da chi nasce Mosè? I muri che vengono, non so, posti dalle lingue, dalle nazionalità o dai nazionalismi, anche appunto dalle forme di tirannide, come poteva essere, diventa quella dell'Egitto. Cioè i muri sono economici, no? Cioè ci sono ragioni economiche per cui vengono eretti, come oggi, no? Naturalmente. E quindi c'è una ragione di equilibri. Gli equilibri, per cui se un popolo immigrato, gli ebrei erano immigrati in Egitto, diventa troppo numeroso, sono 600.000 i maschi, e allora bisogna utilizzarlo in un certo modo, ma bisogna cancellarne l'identità di Israele. L'identità è nei figli maschi, naturalmente, vengono citati tutti i figli maschi, ma se Faraone uccide i figli maschi, i muri, no? Dietro a tutti i muri che sono stati elencati dal presidente, no? Lì ci sono tutti proprio nella storia dell'Egitto, e chi li romperà questi muri? Chi potrà far vivere Mosè? Da dove viene Mosè? Se tutti i figli maschi sono scomparsi, Mosè viene da 12 donne. Sono 12 donne, adesso ve le conto, è una curiosità, ma è un simbolo, questi racconti sono davvero, no, di una pregnanza simbolica fortissima. Beh, Mosè è figlio prima di tutto di due donne di cui non si sa bene se fossero ebrei o egiziane, le levatrici dell'Egitto. Insegnano il diritto di essere al mondo ad ogni creatura, che fosse ebrea, che fosse egiziana, che fosse la levatrice, che non ha nessun interesse, diciamo, sul figlio, non è la madre. Sifra e Pua, splendore e bellezza, ecco, questa è la donna. La donna è una levatrice. È più ancora di una madre, mi permetto di dire, perché c'è una castità nella levatrice. La madre, bene o male, può dire questo è il figlio mio, ma la levatrice no. La levatrice presiede all'abbattimento di un muro. Beh, insomma, io ho due figli, so che è anche doloroso abbattere un muro, Noi il muro ce l'abbiamo nel corpo, noi donne, però deve diventare per forza un ponte, altrimenti se rimanessimo gravide per sempre è una grande maledizione nella Bibbia. Quindi bisogna batterlo quel muro, no, noi stesse moriremmo. Questa è la donna, e queste sono le levatrici che per un diritto, ma legato a nessun Dio poi di fatto, perché poi si dice facendo così comunque avevano seguito, no, il volere del Dio di Mosè, ma chissà, no, esse erano levatrici, il loro lavoro era quello di far nascere i figli, di abbattere quel muro, erano in due, poi sempre in due le donne lavorano, perché per abbattere i muri bisogna essere in due, non basta uno soltanto, una donna era dietro, una levatrice, una davanti, no? Una per aiutare la madre a far nascere, l'altra per accogliere il figlio. E Faraone aveva detto fateli morire sul nascere, quindi quel muro resti davvero, no? Come una tomba, culla tomba in ebraico, no? E quindi invece esse perché rischiano? Perché la vita ha un diritto, la vita è un diritto, davvero, è più di un diritto, è una bellezza e uno splendore, ed esse dicono ma le donne ebree sono così vigorose che per quando arriviamo noi, e quindi questa Sifra e Pua sono le prime due, poi c'è la madre Jochebed, no? La quale rischia, è ebrea, lei è l'ebrea, e rischia di far nascere questo figlio e lo tiene nascosto per 3 mesi. Sappiamo delle cose tremende che facessero, come quelle che facciamo noi contro i bambini oggi, prime grandi vittime sono i bambini di questi muri, ma Jochebed non ebbe paura di sfidare questo muro e nascose il figlio. Poi c'è la sorella, noi siamo 3, adesso 4, Miriam, la sorella, cioè Macondo, penso, chi si interessa del destino di una persona. La persona ha un destino, la sorella è chi si interessa di questo destino. Il bambino viene messo sulla riva del Nilo, la sorella resta a guardare, la profezia, resta a guardare, è donna, è femmina, è Miriam. Miriam è un altro nome per Maria, cioè un nome biblico, diciamo, per Maria. E quindi questa è Miriam che passa, fa passare Mosè tra queste due sponde, la sponda della madre, del latte materno, dell'ebraica, e quella egiziana, perché poi Mosè avrà un'altra madre, 5 donne, una madre adottiva, una madre adottiva che lo farà crescere, insegnerà l'egiziano sicuramente, gli insegnerà a radersi, quante cose avrà insegnato, darà a Mosè la civitas, mi piace dirlo in latino, città significa, ma civitas significa la civiltà anche, no? Cioè ciò che l'educazione, e sarà un egiziano Mosè. Poi ci saranno altre 7 donne, tra cui la moglie Zippora. Queste 7 donne sono figlie del deserto, perché abitano nel deserto. 12 donne a fronte di 12 uomini maschi, i figli di Giacobbe, che nella loro maschilità però sono stati impotenti, perché hanno purtroppo, come dire, hanno subito anche i muri, i muri, quindi il femminile è proprio qualcosa che, e quindi la maternità è qualcosa che davvero nasce da che cosa? Da una ragione che va oltre ogni ragione, che va oltre ogni religione, ogni politica, ogni lingua, l'abbiamo viste, ed è la ragione della vita. E quindi questa maternità, forse ho detto troppo, ma ecco, no, non voglio dimenticare, sì, altre 2 donne che, per le quali voglio mettere la parola alleanza. Le donne si alleano, ecco perché sono intelligenti, perché non sono, spesso, per carità, ci sono anche le donne che sono piene di sé, però ecco, le prime donne mettono i muri pure loro, cioè non è che io non voglio, cioè non si può dire le donne sono tutte per l'abbattimento dei muri e quindi la maternità, e no, non è detto, no? C'è una tentazione di essere solo io esisto, ci sto solo io, e quindi o tu o me, o talvolta addirittura, no, si può essere donne che promuovono anche l'accoglienza, però con un senso di, con una geometria di io ti accolgo e tu comunque mi devi, lo devi sapere, mi devi, questo ce l'abbiamo noi occidentali, questo complesso di superiorità, come diceva però appunto Chieregati, cioè, ma chi ci crediamo di essere, cioè, che noi veniamo, siamo emigranti eccetera, no? Però c'è questo, come dire, possiamo o non possiamo accogliere i migranti, chi l'ha detto, perché non è vero che possiamo o non possiamo, no, c'è un diritto che va oltre, dobbiamo accoglierli, non è una questione. E questo per me è Ruth e Noemi. Ruth e Noemi sono la straniera, la moabita e la betlemmita. Penso che molti di loro conoscano, ma è un libretto meraviglioso, è una perla, un cameo della Bibbia, il libretto di Ruth. E lì è interessante perché quel libro ci fa capire appunto due cose. Primo, che qualsiasi futuro e quindi qualsiasi capacità di generare viene dall'alleanza, non viene dal DNA. Il DNA pure è un muro, può esserlo, ci mancherebbe altro, ma viene da un'alleanza. E la seconda cosa che ci insegna è che queste due donne, che sono vuote di figli e di pane, ci insegnano appunto che essere stranieri e quindi essere come dire, al di là del muro o essere al di qua del muro è qualcosa che non è assoluto. C'è un tempo in cui Noemi è una emigrante, pure lei che abitava a Betlemme. C'è un tempo in cui invece la moabita diventa un emigrante, ma c'è il giro continuo della ruota della storia. La donna ha questa sapienza e dice: bisogna allearsi sempre. Il ricco col povero, diciamo così, l'anziana con la giovane, nel caso di Ruth e Noemi, la straniera con l'oriunda.